Gentilissima professoressa Maria Rosa Salmazzo, le comunico che è stato pubblicato ieri mattina dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto l'avviso per l'assegnazione dell'incarico di reggenza al Folla de' Rossi di Agordo dopo la sopravvenuta vacanza del posto di dirigente scolastico. L'istituto, classificato di fascia complessità B, resterà dunque privo del titolare fino alla nomina di un nuovo reggente. Significa che la pubblicazione di questo avviso conferma quanto abbiamo preannunciato ieri. Dopo mesi di tensioni e proteste, il Folla de' Rossi si prepara ad accogliere una nuova dirigenza ora vacante. L'obiettivo di riportare serenità e dialogo all'interno della comunità scolastica agordina. Prof, iniziamo da qui.
È una bella notizia, un respiro di sollievo da parte di tutti, credo. Penso anche della dirigente stessa, perché evidentemente per lei la situazione non era affrontabile, e anche un'esperienza fatta dai genitori e dagli alunni, un'esperienza che si può dire a questo punto positiva, anche se c'è stato un mese e mezzo di sconcerto, anche se probabilmente si sono perse delle occasioni e forse anche degli alunni, però l'esperienza positiva è che se ci si muove nei modi corretti si riesce a raggiungere un risultato. Chi era che aveva scritto "i cattivi vincono, basta che i buoni non facciano niente"? Beh, qua genitori ed alunni hanno fatto, tra virgolette, qualcosa nelle maniere corrette e sono stati bravi perché non hanno mollato, perché insomma è da marzo che va avanti questa storia. E adesso la parola che deve prevalere sicuramente è quella che è citata anche negli articoli, è la parola dialogo. Dialogo, dia logos in greco, dia attraverso, logos parola, cioè una parola che ci mette in comunicazione. Possiamo avere opinioni completamente diverse, ma se parliamo in qualche maniera tranquillamente, senza offendere, nella maniera corretta, in maniera empatica, in maniera positiva, si trova una soluzione. Perché sicuramente nessuno vuole il male dell'altro in una situazione del genere. Quindi adesso che prevalga il dialogo, chiunque sia che viene a fare il reggente, perché non credo che a questo punto possano nominare un'altra persona di ruolo, e sì, chiunque venga, se torna a fare il reggente il preside che c'era due volte prima, che si era decisamente comportato in maniera diversa, però so che lui fa il preside in una provincia diversa del Veneto, quindi può avere qualche problema. Aveva retto per un po' di tempo con la reggenza a distanza, diciamo. In ogni caso, chi viene sa di poter contare su un'ottima segreteria, per cui per tutta la parte amministrativa può andare con, non dico gli occhi chiusi, ma quasi. Evidentemente può contare su dei genitori disponibili a dialogare, a partecipare, a trovare soluzioni, e quindi tanti auguri a chiunque venga, perché qualcuno ci vuole, qualcuno che firma. Non può essere, non so se possa venire nominato come reggente un, no, bisogna che sia una figura di quelli della graduatoria dei dirigenti. Il reggente è uno che ha già un altro istituto da dirigere, comunque non è uno nominato in ruolo nuovo, che mi pare non sia il caso in questa situazione, per non sbagliare magari di nuovo. Peccato perché si è perso del tempo, peccato perché le notizie che sono girate non sono positive per questa scuola, però una soluzione di sicuro adesso salta fuori.
Allora, parliamo di parità di genere e stereotipi, che dice? C'è un'indagine interessante, vero prof?
Sì, dell'Istat, perché cosa c'entra con la parità di genere la scuola? C'entra la scuola perché la scuola è il posto dove la parità di genere si impara, in quanto ci sono fianco a fianco tanti maschi quanti femmine dappertutto praticamente, no? Sia tra i ragazzi. E quindi è lì che possono imparare a rispettare da una parte e dall'altra, a riconoscere, essere consapevoli della differenza e contemporaneamente della parità di genere. Quindi questa indagine dell'Istat, quindi ben seria, fatta sui ragazzi italiani da 11-19 anni, ha posto loro le domande sugli stereotipi di genere. E sono venute fuori delle cose molto interessanti. Allora, è venuto fuori che
Il 36% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ritiene normale che in una coppia il maschio controlli il cellulare della ragazza. E già questo è, 36, è un terzo, no? E una fetta...
Il 36% dei ragazzi teme di essere cornuto?
Evidentemente sì, o meglio, più che teme di essere cornuto, pensa che il controllo sulla sua ragazza spetti a lui e tramite queste maniere qui, non con un dialogo, perché se io ho dei dubbi chiedo, mi informo, anche perché non risolvo niente spiando il cellulare, cosa faccio, rinfaccio dopo. E tra l'altro l'11% ritiene normale che ogni tanto ci scappi uno schiaffo, sempre per lo stesso motivo. E il 7% addirittura ritiene giusta la violenza fisica se la ragazza ha flirtato con un altro. Quindi, insomma, sul discorso violenza e parità qua non ci siamo. Poi c'è sui concetti generali, no? Più della metà ritiene che la bellezza, ma sia i ragazzi che le ragazze ritengono queste cose, non è un'inchiesta solo sui maschi e sulle femmine, il 56% ritiene che la bellezza sia più importante per le femmine. Quindi già anche qua è un quadro di donna visto in una determinata maniera, visto per l'involucro, per la scatola, non per quello che c'è dentro.
Donna oggetto.
Più o meno. Il 21% ritiene che i maschi siano più portati per le materie STEM. Purtroppo è talmente...
Vogliamo dire cosa sono le materie
sì,
STEM?
Sì, sono le materie scientifiche, tecniche, informatiche e matematiche, no? E il guaio è che questa percentuale di chi si ritiene più portato per le materie STEM comincia fin dalle elementari, perché già alle elementari i bambini si autoconsiderano i maschietti più capaci delle bambine in matematica, e se uno si considera, ha un senso di autostima, di autoefficacia, chiaro che va meglio, perché viene, si ansieggia di meno, ha meno paura, no? E invece no, abbiamo i cervelli uguali, sulle emozioni possiamo dire che siamo, quindi, diversi, ma non sulla matematica.
Le donne ai lavori di casa, prof?
Altro stereotipo anche quello, il 25% dei nostri ragazzi e ragazze, ripeto, ritiene che gli uomini siano meno adatti ai lavori di casa, cioè di più adatti alle STEM, ma meno adatti ai lavori di casa. E un 15% ritiene che sia più importante il successo nel lavoro per i maschi che per le femmine, mentre ormai siamo arrivati che... siamo pari, ricordiamoci che adesso in Italia ci sono più ragazze iscritte all'università che ragazzi, se vogliamo misurarla con qualcosa di oggettivo e scolastico.
La ricchezza in famiglia fa la differenza?
La ricchezza in famiglia, soprattutto il livello culturale dei genitori, fa la differenza, cioè questi stereotipi sono tanto più forti quanto meno alto è il titolo di studio dei genitori e quanto meno benestanti sono le famiglie. Quindi la povertà educativa è collegata agli stereotipi.
Quando si fa un'indagine si guarda sempre il nord, sud, isole comprese, allora lo si fa anche in questo caso?
Sì, e c'è una sorpresa, perché risulta che il nord-est, cioè noi, è più tollerante verso la violenza fisica nella coppia del resto d'Italia. Però, invece il sud e le isole hanno più forte la condanna della violenza nella coppia. Ora, guardiamoci un pochino dentro, perché questa cosa non va bene, e la scuola, che può essere uno spazio neutro, perché come ho detto prima ci sono tanti maschi quante femmine, e ci sono anche tanti insegnanti femmine, soprattutto nei primi livelli, e può con l'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza, fare veramente educazione alla parità di genere, con un mucchio di spunti e strumenti, perché può studiare la asimmetria nelle relazioni, semplicemente guardando come sono messi i banchi nella classe, che di sicuro non ci sono un'ultima fila di femmine. Può guardare il linguaggio che viene usato, può analizzare i testi delle canzoni, può far riflettere su riferimenti normativi per quelli più grandi. Quindi la scuola può avere una grandissima funzione, e non mettendo delle materie in più, nelle stesse cose che si fanno normalmente, ma cogliendo lo spunto, basta avere la sensibilità per... Ma la sensibilità ce l'hai se sei convinto che questa cosa sia giusto farla, e non può essere fatta in famiglia.
Senta prof, quanti siti porno conosce lei?
Neanche uno.
Cioè, no. Non ha mai guardato un sito porno?
No.
Quindi non sa di cosa stiamo parlando?
No.
E come facciamo a affrontare questo argomento?
Però ci immaginiamo cosa può essere.
Allora, lei si immagina un sito porno. Cambia qualcosa dal 12 novembre, lo sa?
Spero che cambi, sì, perché c'è una difesa in più per i nostri ragazzi, una buona notizia questa, perché è uscita una disposizione di legge che riguarda appunto sti siti porno e 48 piattaforme.
Ho letto l'elenco,
ma non li ho guardati.
48 sono tante.
Sono tante, sì. Io mi sono chiesto, ma quante ce ne sono?
C'è un business dietro, mica da ridere.
In effetti. E allora queste 48 scelte evidentemente dal garante saranno obbligate ad istituire per l'accesso a questi siti un controllo esterno, cioè non potranno più essere solo loro che chiedono l'età, ma dovrà essere un controllo esterno che la chiede, e questo controllo esterno la chiederà ad ogni accesso. Speriamo che serva a qualcosa.
Certo che se chiedono il nome del papà o della mamma forse non è così difficile.
Sì, non so come faranno a chiederlo, comunque spero
forse che... il codice fiscale potrebbe essere
non sarà chiesto il nome e il cognome, ma altri dati non sono riuscito a trovare.
Codice
cose.
Fiscale, tessera sanitaria. Anche se i giovani di oggi sono scafati e furbi,
sì. Sì, perché basta farsi dare la patente di un altro, insomma, vabbè. Ma almeno che mettano degli ostacoli, perché
abbiamo visto con l'acquisto degli alcolici piuttosto che delle sigarette, insomma, nei distributori.
Sì.
A me è capitato che mi hanno detto: mi presti la tua tessera sanitaria? Capitato, eh?
I ragazzini sono fatti per trasgredire, perché loro devono imparare a fare le cose sbagliando. Quindi sono proprio, hanno l'istinto di, se li vieti una cosa, diventa immediatamente desiderabile, insomma.
Altro problema: se io prendo l'intelligenza artificiale, metto una sua foto, la posso spogliare o fargli fare quello che voglio, lo sa?
Già, sì.
Altro problema, prof.
Altro problema, perché i ragazzini pensano di giocare con le immagini, no? Cioè che sia acqua fresca fare questo lavoro qua. Non riescono a rendersi conto, per questo anche qua la scuola deve farlo, bisogna farli riflettere su cosa vuol dire questa cosa, cioè cosa vuol dire per la persona che tu hai spogliato fintamente. Fintamente quanto? Gli altri che la vedranno saranno sicuri che è finta quella foto lì? A parte studiare la legislazione, eccetera, devono rendersi conto che ne va, prima di tutto, della reputazione della disgraziata vittima, che è o la compagna di classe o la professoressa. Che la compagna di classe può arrivare a chiudersi, a isolarsi, perché? Perché così evita il giudizio e può arrivare anche a lasciare la scuola in certi casi.
Può arrivare anche al suicidio, purtroppo.
Sì, purtroppo sì. E poi cresce la sfiducia verso gli altri e verso le istituzioni. Bisogna invitarli, soprattutto per le ragazze, a denunciare questa cosa, anche se poi i tempi della giustizia, pur essendo la polizia postale bravissima, ma sono più lunghi di quelli che non il giudizio che intanto corre in rete, no? E fai presto a sentirti dire: oh, guarda che la era sul video, che la fotografia la e distrugge una ragazza, distrugge una ragazza. Tra l'altro, e questo viene fatto come un gioco, quindi non spiegarlo, ma riflettere con i ragazzi sul fatto che non è un gioco.
L'importanza dei patti digitali.
I patti digitali che ci sono anche qua, li avete ospitati anche in trasmissione, no? Sono quelle reti fatte da genitori che si sono resi conto di questi problemi legati al digitale e stanno cercando in qualche maniera di mettersi d'accordo tra loro per arginare, per poter dire no ai loro figli, perché dire no da soli mentre gli altri tutti attorno fanno sì è quasi impossibile. Hanno scritto la rete di patti digitali, sono uniti in rete a livello nazionale, hanno scritto alla Presidente Meloni, preoccupati per questo accesso precoce dei ragazzini agli strumenti digitali con relative conseguenze, e hanno chiesto in questa lettera una legge sulla maggiore età digitale, chiedendo anche, tra l'altro, che vengano riviste quelle pratiche scolastiche tipo dare compiti per casa online, perché è aprire la porta del digitale ai ragazzini, no? Anzi, sono costretti, ho visto anch'io i miei nipoti fare i compiti col telefonino aperto davanti, ma non per chattare, perché il testo era lì, oppure sul computer, insomma, sul tablet della mamma.
Tra l'altro un terzo dei giovani tra i 6 e i 10 anni, lei mi insegna al cellulare tra le mani. Parliamo di un 33%, una percentuale.
Dai 6 ai 10 anni, ogni giorno, quotidianamente, ce l'ha tra le mani. E il 62% dei ragazzini più grandi, degli adolescenti, ne possiede uno.
E allora, che dice lo psicologo?
Lo psicologo Novara, che è quello che vediamo in trasmissioni televisive, eccetera, ricorda che lo smart allontana dalla fisicità, dalla realtà vera, allontana dagli incontri fisici, allontana dagli abbracci, però allontana anche dai litigi o dalla difficoltà di dover negoziare con gli altri tanti aspetti della propria vita. E se mi allontano da queste cose e non faccio esperienza quando sono piccino, non le imparo, non imparo a farlo. E allora siamo sicuri che vogliamo regalare ai nostri nipotini per il compleanno uno smart, così che possano allontanarsi da tutto ciò?
Regalategli una radio FM DAB Plus, che crescano bene con noi. Un ottimo regalo di Natale.
Che già è virtuale pure la radio, ma insomma un pochino di meno.
Perché, ma non trasmettiamo perché, immagini.
No, ma non si tratta solo di immagini, si tratta proprio di fisicità. Cioè, se io voglio salutare uno e abbracciarlo è una questione, non posso farlo né in radio né in TV né nello smart né nel tablet. Vabbè, devo esserci.
Conflitto di interesse. Prof, siamo arrivati alla fine.
Ah sì?
Siamo arrivati alla fine.
Cioccolando.
Andiamo a mangiarci quattro castagne? Che dici?
Ma sì, dai. Fisicamente le mangiamo davvero.
Ha festeggiato Halloween?
No, grazie.
Lei non è pro Halloween?
No, sono pro San Martino invece.
Pro San Martino. Un'altra
che cosa. È un'altra cosa. In giro per Belluno c'era una strage di bambini vestiti da tutte le sorte. Ecco, sì, anche perché i negozi pompano su sta roba.
Lei conosce le canzoncine di San Martino?
Sì.
Dai, me ne canta una.
San Martino mi manda qua che mi fai della carità, carità da imbicerin, viva via San Martino, non so, San Martino dalla caura bisa, coi peocci in te camisa, tutte quelle cose che c'è.
Questa donna. Grazie prof, alla prossima settimana.
Arrivederci ascoltatori e grazie a Radio Più.